Di nuovo in diretta su TMV Radio, secondo blocco di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia, ma abbiamo già un ospite, il porterone Simone Braglia. Simone, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao Lucio, ciao Andrea e buongiorno a tutti voi.
E Simone, abbiamo effettivamente tanto di cui parlare, soprattutto a livello di portieri, perché ci sono diverse situazioni che tengono banco per gli estremi difensori. Parto dal tema più delicato, l'avrai sentito, le voci che poi tra l'altro non smettono quasi mai a Napoli su Meret, quell'errore con i piedi in amichevole col Girona, già qualcuno che è andato alla carica dicendo che bisogna cambiare. In realtà è stata ribadita poi dal club la fiducia nei confronti del portiere friulano, ma qualcuno pensava che potesse arrivare un sostituto, si faceva il nome di Kepa. Tu come la vedi la situazione di Meret a Napoli? Perché è stata sempre una situazione intricata, prima con i ballottaggi con gli altri portieri, poi ha preso la titolarità, ma sempre qualcuno ha riuscito a vedere delle critiche nei confronti di quello che secondo me rimane comunque più che buon portiere. Però chiedo a te la situazione, come lo vedi? Meret è ancora un portiere da Napoli per fare il titolare?
Ma io ho fatto bene la società per quanto riguarda di ribadirgli la fiducia. E questo secondo me è il modo per poter eventualmente recuperare un portiere che qualche problema dal punto di vista dell'opinione pubblica ha avuto. Non capisco veramente quali siano le problematiche relative a Napoli, nell'ambiente Napoli, nei confronti di un portiere che secondo me da un punto di vista come valore è un portiere da nazionale. E più volte l'ha dimostrato con le prestazioni, più volte secondo me gli sono state additate responsabilità che a lui non competevano. Sì, qualche errore l'ha fatto, però se adesso stiamo a giudicare un portiere perché ha sbagliato il gioco coi piedi, e qui ci sarebbe da aprire un libro, un'enciclopedia sul discorso del gioco dei piedi, che sapete che io non amo, parte dalla partenza dal basso. Io credo che veramente in un precampionato, dove nel precampionato si è in rodaggio e quindi c'è ancora tutto un'annata per poter dimostrare il valore, io credo che sia veramente un'utopia dover pensare di cambiare un portiere che è il terzo portiere della nazionale.
Effettivamente anche il tuo è il parere di molti. È molto divisivo il tema Meret a Napoli. Prima ne parlavamo anche con Niccolò Ceccarini, il direttore di Tutto Mercato Web, e lui diceva: Meret è un portiere valido, un portiere assolutamente da Napoli, però bisogna capire anche quelle che sono le idee di Conte. Se Conte non è così sicuro di Meret, forse è meglio prendere un'altra decisione netta, perché non si può rischiare di arrivare poi con precarietà in un ruolo così delicato. Quindi anche questo, non ti chiedo se sei d'accordo su questa cosa qui, deve essere Conte a prendere la decisione definitiva su Meret, o poi serve effettivamente anche un punto di vista più ambientale in generale?
No, è logico. Allora, è logico che la responsabilità ricada sull'allenatore, e qui perché l'allenatore deve guardare non solo al singolo, ma deve guardare nell'economia di gioco di un gruppo di 25-30 giocatori. Quindi se anche c'è a livello ambientale interno e anche singolo da parte del portiere una si intravede da parte dell'allenatore un'indecisione o una caratterialità, che è il, presumo, il punto debole, può essere il punto debole di Meret, che presuppone il fatto di non lasciare tranquillo un ambiente, e per amor del cielo, allora bisogna arrivare a una scelta ed è l'allenatore che sceglie. Però io dico che secondo me siccome la società ha ribadito la fiducia, se ci fosse anche la fiducia dell'allenatore, secondo me si recupererebbe un portiere e si darebbe anche all'opinione pubblica una visione completamente diversa da quella che l'opinione pubblica, certo, vuole, anche perché il problema è che l'opinione pubblica non può sapere quello che è all'interno, un equilibrio di spogliatoio che è vitale per il raggiungimento degli obiettivi del Napoli.
No, è ovvio, poi quelle sono appunto situazioni che riguardano l'allenatore, la squadra eccetera. Vedremo, però al momento mi sembra di capire che Meret sia abbastanza confermato. Capiremo se potranno esserci dei colpi più avanti, però ci sono anche altre squadre che fanno valutazioni sui propri portieri, e faccio riferimento alla Fiorentina perché anche qui se ne discute veramente tanto. Su Terracciano ci sarebbe il Monza. Ha vissuto sempre una storia particolare Terracciano, perché a Firenze ha avuto tantissima concorrenza, ogni anno gli veniva affiancato un portiere pensando che sarebbe diventato titolare, invece poi alla fine è sempre rimasto lui, anche spesso a son di prestazioni. Si fanno altri nomi per la Fiorentina, uno su tutti quello di De Gea, che è svincolato e che ovviamente sarebbe anche un colpo abbastanza d'effetto. Quella situazione lì come la vedi? Effettivamente Terracciano sarebbe ancora meritevole di essere titolare di una squadra della zona europea?
Ma anche qua io non, cioè, oggi come oggi, perché si vuole cambiare Terracciano, che ha dimostrato ampiamente, come giustamente hai detto tu, il fatto di meritare una piazza qual è quella di Firenze, perché comunque anche a Firenze, in un ruolo talmente delicato, quello del portiere, dove le responsabilità sono enormi, Terracciano ha sempre supplito su quello che è un fattore caratteriale legato alla piazza, e ha sempre fornito delle prestazioni che sono andate al di là di quello che Terracciano poteva offrire. Tutti siamo rimasti anche, tra virgolette, sbalorditi di quello che Terracciano ha dato alla Fiorentina. Per cui anche Paladino, che oggi vuole che il portiere sappia giocare coi piedi, per amor del cielo, nella modernità del ruolo c'è anche questa caratteristica, ma il portiere va riconosciuto per come para, non per come gioca con i piedi, perché anche l'europeo stesso ne è testimone. Abbiamo visto un europeo dove è stato enfatizzato il ruolo del portiere per le parate che i portieri hanno fatto, e si è anche visto che a livello di caratteristiche tecniche non si sono visti più portieri che abbiano la padronanza dell'area di rigore. Perché oggi, come l'unico che ha avuto la padronanza della rigore, gli unici due, uno è Magnan, il migliore in assoluto, e l'altro è Oblak, che ho visto uscire in mezzo all'area di rigore. Però il fatto di dover levare al portiere il fatto di essere predominante in area di rigore anche nelle uscite alte, a scapito invece delle uscite del gioco coi piedi, secondo me si sta facendo un grande errore.
No, è verissima questa cosa, si esce sempre di meno, i portieri spesso rimangono inchiodati sulla linea quando si parla di area di rigore. Poi sappiamo anche quanto aiuti la squadra a vedere il proprio portiere coprire l'area di rigore interamente anche sui palloni alti, quindi sono pienamente d'accordo anche su questo tipo di visione, che forse sta diventando un po' troppo preconcettuale anche nel calcio contemporaneo, nel calcio di oggi. Però ti porto anche su... Vai Simone.
Una caratteristica che ti posso dire sul fattore del ruolo: non ci sono più portieri che comunicano, cioè che comunicano in termini di comunicabilità con la propria difesa. Si vedono sempre portieri più passivi, per esempio un portiere che comunque stimo, Sommer, il gol secondo me dell'Inghilterra, aveva tutti i suoi compagni sul limite dell'area piccola. È logico che se un giocatore tira da fuori area e non hai la visibilità del tiro, tu portiere innanzitutto non chiudi lo specchio, e quindi essendo sempre più indietro da un punto di vista di diagonali e di specificità di ruolo, va bene, come posizione non hai la possibilità di intervenire.
Certo.
Implica questo il discorso. Con la comunicazione è un fattore fondamentale, ma se non l'alleni durante l'allenamento, nelle partitelle e quant'altro,
te
la ritrovi in partita e prendi delle abitudini che abitudini non sono, sono difetti.
Eh sì, ma del resto parliamo anche tanto della crescita dei giocatori, a volte nello sviluppo bisogna improntare dei percorsi in un certo modo, e non vale solo per i giocatori di movimento questa cosa, vale anche per i portieri. Ancora abbiamo un'ottima scuola, però è chiaro che bisogna cercare sempre di non perdere di vista quelli che sono dei dettami fondamentali. Però prima hai nominato Simone anche Maignan, che riparte chiaramente anche questa stagione dal Milan, ha disputato a mio avviso un buon europeo, ma sul Milan in generale volevo volevo chiederti appunto come la vedi la programmazione di adesso, come vedi la ripartenza con Fonseca. Sono arrivati dei buoni risultati effettivamente nelle amichevoli, tra l'altro amichevoli importanti, Barcellona, Real Madrid, Manchester City. A che punto vedi questo Milan, posto che il calcio d'agosto è ancora relativo, però Fonseca era molto criticato già a prescindere prima che arrivasse, al momento pare che stia lavorando discretamente bene.
Ma io sono sempre stato favorevole a Fonseca, non ho mai detto che Fonseca poteva essere un allenatore che non fosse da Milan. Io ho estrema fiducia in Fonseca, ho meno fiducia su quello che sono gli obiettivi della società, cioè, per amor del cielo, condivido l'opinione della società di che ci vuole un certo equilibrio, non si può calare, permettetemi, siamo in fascia protesa, per calare le braghe davanti a certe richieste, e qui sono d'accordo, perché comunque ci vuole dal punto di vista economico un equilibrio economico che permetta poi di vivere al club. Però su taluni aspetti legati a quello che è il discorso sportivo del raggiungimento di determinati obiettivi, mi sembra la società più incentrata a dover cercare gli equilibri di bilancio piuttosto che a cercare di rifondare e risanare quello che è un discorso di raggiungimenti di traguardi prestigiosi che nella storia del Milan fanno la differenza. E quindi io dico che secondo me ci vuole sicuramente il discorso legato alla riconferma di Theo Hernandez e Maignan, perché se dovesse andare via uno dei due sarebbero delle grosse mancanze, e qui non c'è ancora chiarezza, sia il fatto comunque di andare a completare una rosa che pur anche ha fatto vedere della validità dai risultati di agosto di prime corso di inizio stagione, anche perché comunque le partite d'agosto sono sempre abbastanza
relative,
perché poi quando ci sono i tre punti che contano cambiano le motivazioni psicologiche ed emotive. Quindi io dico che alcune cose si sono viste, estimo Fonseca per il lavoro che ha fatto, e sono convinto che Fonseca, nonostante le perplessità dell'ambiente, possa essere l'allenatore giusto. Ecco, qualche dubbio ce l'ho sull'aspetto societario.
Sul progetto, quindi anche un po' più a lungo termine. Insomma, mi sembra di capire che quindi il Milan, lo ricordiamo poi, nella passata stagione è arrivato secondo. Vedi l'Inter ancora parecchio più avanti rispetto a tutte le altre contendenti al momento, ad oggi, giovedì 8 agosto?
Sì, nettamente più avanti. Ma al Milan mancano... la negatività dell'anno scorso l'abbiamo vista tutti qual è stata, cioè 43 gol subiti. Non è che perché sì, Maignan ha fatto qualche errore, si è stato imputato tanto alla difesa.
Ma Milan addirittura 49.
49, sì, non 43. Cioè,
ancora peggio.
Io dico che la mancanza, quando si è vinto lo scudetto, al Milan bisognava sparare per fare gol.
Davvero, soprattutto nel finale di campionato.
Però mancano quegli due uomini che in questo momento valgono più che un bomber, perché anche quello manca secondo me, che sia Tonali, cioè mancano due interditori che comunque facciano da filtro e metto il campo sia per la fase offensiva, ma soprattutto visto i risultati dell'anno scorso, 49 gol subiti, non potrei mai arrivare a parità dell'Inter se quello sono i problemi legati a una rosa.
No, assolutamente, sono decisamente troppi, non ne prendeva così, tra l'altro da tantissimi anni il Milan, che deve assolutamente aggiustare le problematiche difensive. Sto per salutarti Simone, ti faccio solo un altro paio di domande, vado anche un po' su altri nomi che girano. Sappiamo dell'infortunio di Scamacca, grave, rimarrà fuori a lungo, l'Atalanta perde una pedina molto molto importante, sostituito almeno temporalmente con Retegui, che è stato acquistato dal Genoa. Ti chiedo se può essere comunque un nome utile all'Atalanta, se può aiutare a sopperire l'assenza di Scamacca e Nerazzurri. È chiaro che è una soluzione tampone, infatti è stata trovata nel giro di pochi giorni per poterci lavorare più tempo possibile con il giocatore in rosa, però appunto ti chiedo se può essere comunque utile anche al gioco di Gasperini, se può diventare un nome interessante per la stagione della Dea.
Non sono d'accordo con la tua analisi di giocatore tampone. Per me Retegui è un grande giocatore e lo vedremo, presumo, quest'anno nella rosa dell'Atalanta con Gasperini. È secondo me, meglio di, lo reputo da un punto di vista come valori, okay? Secondo me in prospettiva, tendo a sottolineare in prospettiva, lo reputo un giocatore che può far meglio di quanto ha fatto Scamacca. Quindi è un ottimo giocatore in un ambito di una rosa quale quella dell'Atalanta. Secondo me può essere la rosa giusta e l'ambiente giusto con un allenatore giusto, secondo me, che gli permetta di rendere e di esprimere le sue reali potenzialità.
Quindi il Genoa, mi sta dicendo, perde tanto perdendo Retegui. Tra l'altro poi si vedeva anche Gudmundsson si avvicinava alla Fiorentina, ora è stato messo un po' in stand-by, quindi però perderebbe parecchio il Genoa di Gilardino senza Retegui.
Per me perde un'identità non indifferente, per l'amor del cielo, lì ci sono altri magari fattori che possono non sapersi legati a quello che è il pregresso, però è una grande perdita per quanto riguarda la società Genoa, perché comunque era un'identità ed era una punta che nel momento in cui era presente, perché qualche infortunio l'ha avuto l'anno scorso, dava fastidio a tante squadre. Quindi per cui in un'ottica di un miglioramento qualitativo dal punto di vista tecnico nell'Atalanta, credo che le doti di Retegui vengano enfatizzate, vengano maggiormente messe in risalto quelli che sono veramente le sue doti. Se vi ricordate il gol che ha fatto con la nazionale in mezzo all'area, con le spalle girate alla porta, e si è girata, non mi ricordo più in quale partita fosse, ecco, quello è un gol da centravanti puro. Secondo me Retegui ha quelle caratteristiche, e quest'anno, secondo me, in un ambito di Atalanta dove c'è un allenatore che la sa lunga su come valorizzare i giocatori, secondo me quest'anno vedremo un gran Retegui.
È un'occasione importante effettivamente anche per il giocatore. Molti dicono che effettivamente per il gioco di Gasperini potrebbe essere più che adatto. E allora a questo punto, Simone, io ti ringrazio per averci dedicato un po' del tuo tempo, per aver chiacchierato di vari temi. Ti auguro un buon proseguo di giornata. A presto.
Grazie mille a tutti voi. Ciao.
Grazie al portierone Simone Braglia. Stiamo arrivando alla fine della prima ora di Tempo Reto Sport Calciomercato e Ritiri, ma in chiusura vi riporto un po' di quelle che sono state le parole di Juan Cabal, perché ieri abbiamo riportato quelle di Douglas Luiz con la Juventus, oggi altra presentazione, quella dell'ex Verona. Ha detto: sono contentissimo di essere qui, per me è davvero un sogno poter essere arrivato in una delle squadre più grandi del mondo, sto lavorando davvero tanto per poter riuscire a diventare un giocatore importante come lo sono stati Chiellini, Bonucci o Cannavaro. Voglio portare alla Juve tutto il mio talento e quello che sono come persona, sia nel campo che fuori. Poi ha parlato anche della famiglia, sognavamo tutti il mio arrivo alla Juve, non voglio parlare dell'Inter, lo sappiamo, Cabal era stato vicino all'Inter, poi quella trattativa si era chiusa, la Juventus si è fiondata e ha soffiato il giocatore ai nerazzurri. Ha proseguito appunto Cabal dicendo: non voglio parlare dell'Inter perché so che anche loro sono una grande squadra, ma il mio sogno era appunto la Juventus. E come ieri Douglas Luiz aveva ringraziato l'aiuto dei brasiliani nel prosieguo della trattativa, lui ha parlato anche con Cuadrado, che ovviamente alla Juventus ha scritto una pagina importantissima della propria carriera, e Cabal ha detto proprio: sono diversi giocatori colombiani che mi hanno ispirato, perché ho avuto la fortuna anche di condividere il campo con diversi di loro. Zapata ad esempio mi ha aiutato molto nel mio percorso di crescita. Cuadrado mi ha detto che avevo preso la decisione giusta, perché non esistono squadre come la Juve. Hanno parlato anche del loro ruolo, un po' terzino, un po' anche terzo di difesa, lo abbiamo visto nel Verona molto utile effettivamente, sia come terzo di difesa sia come esterno a tutta fascia, giocatore sicuramente duttile che potrà diventare poi utile nel calcio, nei dettami e negli schemi di Thiago Motta. Noi siamo arrivati però alla fine appunto della prima ora.
La risposta è Giappone?
Sport, la risposta è Giappone? E ritiri? No, non è Giappone la risposta, anche se il Giappone continua a tenerci a
distanza. Posso avere un po' di pecunia?
Pecunia, magari più che pecunia, medaglie. Piccola parentesi olimpica, perché il Giappone non riusciamo a riprenderlo a 2 ore in più, quindi quando riusciremo a riprenderlo la risposta sarà Giappone. Non sono le 9, sono quasi le 15, ce ne stiamo andando in pausa. Prossima ora di Tempo Reto Sport Calcio Mercato e Ritiri, con i ritiri, con un po' di news sulle programmazioni della prossima stagione. Ora break, rientriamo qui tra poco.